delle giornate di lotta contro la guerra e la militarizzazione della città che si terranno l'1 e il 2 giugno. E per farlo siamo collegati con Matteo, che fa parte dell'Assemblea Antimilitarista di Torino, che ha lanciato queste due giornate. Ciao Matteo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, voce bella squillante, quindi proviamo ad introdurre il discorso su queste due giornate, soprattutto a partire dalla valenza importante che ha il 2 giugno dal punto di vista del militarismo nel nostro paese.
Certo, innanzitutto diciamo, l'aspetto fondamentale è che il 2 giugno, come insomma si sa, è un momento in cui quello che l'Italia va a celebrare è appunto il militarismo in tutte le sue forme, e quindi cerca di far passare come normale questa cultura che in realtà noi riteniamo sia completamente erronea e causa, insomma, come si sa, di infiniti malesseri per l'intera umanità, e che anno dopo anno, invece di attenuarsi, sembra un po' fare il percorso contrario, e in particolare in questo anno siamo un po' all'apice del militarismo anche nella cultura quotidiana del nostro paese e nella vita di tutti i giorni, come ultima dimostrazione viene data anche dalla presenza di militari nelle strade dei nostri quartieri, che magari vengono chiamati per tentare al loro modo di risolvere problemi sociali, che però non vengono risolti veramente, ma vengono tamponati con questo invio di questi militari nelle strade, che poi non insomma portano soltanto a questa percezione costante di guerra che in qualche modo appare sempre di più in qualsiasi elemento della vita pubblica, quindi dalla scuola, dove perfino in progetti di alternanza scuola-lavoro vengono coinvolte aziende o enti che si occupano di guerra, e sempre di più anche nella retorica, insomma, sembra che si sia persa ogni volontà pubblica di pace, e invece tutto vada verso guerra e sempre più guerra, cosa che noi vogliamo combattere assolutamente, perché non pensiamo sia il modo giusto di stare al mondo.
E certamente no, non è il modo giusto di stare al mondo. D'altra parte, questo governo di estrema destra alimenta la retorica identitaria, l'elogio dei sacri confini e poi appunto l'esplicita esaltazione della guerra. E ogni anno lo fanno con esibizioni militari, parate, commemorazioni. Insomma, la festa del 2 giugno è una festa nazionalista e militarista, e quindi ogni anno c'è chi scende in piazza per contrastarla. Ecco, in maniera particolare c'è un programma legato al 1° di giugno per contrastare la militarizzazione delle periferie. Perché cosa sta succedendo a Torino a partire da gennaio, in maniera particolare inizialmente in Barriera, poi anche ad Aurora e a San Salvario? Sono appunto sbarcati i militari dell'operazione Strade Sicure. Ecco, Strade Sicure che cosa significa? Più controllo nei confronti dei poveri. Vuoi provare a sviluppare questo tema?
Assolutamente. Ma innanzitutto, prima cosa che va fatta notare è che, insomma, questi militari di Strade Sicure magari sono per 6 mesi inviati in missioni all'estero, dove appunto vengono fatti gli interessi delle aziende italiane come l'ENI, quindi appunto vengono inviati in scenari appunto esteri, quindi là a fare politiche coloniali, neocoloniali italiane, e poi dopo vengono rimandati in Italia invece a fare questo controllo nelle strade, però appunto un tipo di controllo che innanzitutto è sbagliato, perché non si occupa di risolvere nessun tipo di problema sociale, ma semplicemente cerca di dare quest'aria di sicurezza magari ai più nazionalisti della popolazione del quartiere, a chi viene un po' si esalta di fronte a queste cose, ma poi in realtà non va a risolvere nulla e soprattutto va ad accentuare una lotta comunque delle classi ricche contro le classi povere, perché ricordiamoci che soprattutto dopo la pandemia si è accentuato a livelli mai visti prima il divario sociale, l'inflazione alle stelle, e invece di risolvere problemi come la mancanza di strutture nelle scuole, negli ospedali, si pensa bene di mandare questi soldati a creare problemi a una popolazione che è già oppressa, e non si trovano, non si prova neanche a cercare soluzioni alternative. Cioè, per esempio, sicuramente vengono mandati contro questi pusher, questi spacciatori, ma non si fa mai un discorso contro il proibizionismo, ad esempio, che potrebbe risolvere un po' a priori tutta la questione dello spaccio.
Ovviamente, d'altra parte interesse ormai da moltissimi anni da parte dello Stato di mantenere illegali alcune sostanze, mentre altre sono super addirittura consigliate. Pensiamo alle overdosi di psicofarmaci che tanta gente prende per riuscire a sopportare la propria vita. Ebbene, rendere illegali alcune sostanze proprio per alimentare le mafie, per alimentare anche contestualmente un clima di insicurezza che inevitabilmente investe i quartieri poveri. Non per caso in questi mesi di ipercontrollo, retate, controlli etnicamente mirati, tra l'altro, abbiamo assistito a uno spostamento di 100 metri, 200 metri dei pusher, il nemico pubblico numero uno. Ma nei quartieri poveri il problema sono i pusher o la povertà? Che cosa accade in termini di sanità, di scuole, eccetera? Vuoi parlarcene?
Ma più che altro appunto viene in mente che la solita questione di spostare la lotta, che dovrebbe essere delle persone contro chi li opprime, a spostare la lotta all'interno delle persone stesse. Cioè, questa è la solita dinamica che succede. Cioè, in qualche modo va a creare nemici in modo che le persone si dividano e non riescano a combattere insieme, e invece vadano contro questi nemici immaginari che vengono un po' decisi a tavolino, appunto, come strumento di repressione della lotta. Questo è un po' quello che succede sempre in queste situazioni. E riguardo alle situazioni del territorio, innanzitutto questo è stato l'anno della devastazione della sanità pubblica, come purtroppo sappiamo tutti. Quindi, cioè, noi immaginiamo che con un giorno di spese militari potremmo probabilmente rimettere a nuovo un ospedale, con un giorno di spese militari, che è assurdo. Quindi appunto c'è questo proprio spostamento degli interessi che dovrebbero essere pubblici verso interessi privati e di guerra. Questa è una cosa che c'è sempre stata, ma che invece di andare a migliorare negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 4 anni, è andata proprio in una spirale negativa dalle portate immense. Quindi si sta andando verso questa direzione.
La gente di questo ha bisogno, no, non ha certamente bisogno di militari per le strade, ma di fare meno coda e di poter salvaguardare la propria salute, cosa che sta avvenendo sempre meno. Se si pensa che nel 2015 hanno calcolato che l'aspettativa di vita degli italiani era seccamente diminuita, ed era la prima volta che diminuiva dal 1945, ultimo anno di guerra, e quindi il paragone è decisamente sconvolgente, e questo ben prima che scoppiasse la pandemia. Quindi i calcoli sono fatti sulla base di quanto la sanità può offrire, e da questo punto di vista questo è un quadro di guerra nei confronti dei poveri, e questi sono tutti poveri, poveri italiani, poveri immigrati, tutti quanti poveri in questo contesto. E quindi questo è uno degli elementi di contestazione più evidente nei confronti di quanto sta accadendo in questi mesi in barriera di Milano. Ci sono altri elementi che vuoi mettere sul tavolo?
Allora, qui una piccola aggiunta a questa questione, che è proprio la dinamica tipica del neoliberismo e delle privatizzazioni, cioè comunque riguarda la sanità, quello che sta succedendo è che ci vogliono portare ad un modello americano, cioè che comunque la distruzione di tutto ciò che è pubblico per costringerti a rivolgersi a soluzioni private che appunto fanno l'interesse dei padroni. Però questo appunto come commento a questa cosa. In generale, beh, sarebbe interessante parlare un po' di quanto l'Italia sia coinvolta in situazioni di guerra all'estero, scenari di guerra all'estero, perché l'Italia un po' si porta presso questo mito degli italiani brava gente, che incredibilmente dopo quasi un secolo ancora continua, quindi l'idea che comunque l'Italia tra tutti i paesi del mondo è quella meno impegnata in scenari di guerra, che porta dei valori pacifisti nel mondo e che cerca la pace. In realtà non è assolutamente così, cioè il nostro paese è veramente strutturato nel bellicismo, in particolare per quanto riguarda l'apparato industriale. Quindi abbiamo innanzitutto la presenza dell'ENI in quasi tutti gli scenari dove vengono inviati i nostri militari, cioè praticamente l'esercito italiano di base fa gli interessi dell'ENI, perché ogni volta che c'è bisogno di andare a recuperare delle risorse vengono inviati anche i militari, e quindi queste missioni vengono sempre accompagnate anche dai dirigenti dell'ENI, che in qualche modo vanno a sfruttare ulteriormente i territori per l'estrazione tra l'altro di fossile, perché non ci dimentichiamo che di fossile si sta parlando. Poi l'altro aspetto, con questa storia del contrasto all'immigrazione, che è un po' il cavallo di battaglia delle destre, anche questo conduce ad altre missioni militari come quelle in Sudan, proprio pensate appositamente per contrastare l'immigrazione, ma poi che porta a guerre, stupri e torture da parte di governi fantoccio. E poi per finire l'Italia principalmente con la Leonardo, che tra l'altro sta cercando di aprire anche un polo qui a Torino, con la Leonardo praticamente va a supportare i peggiori regimi mondiali, che poi utilizzano queste armi per devastazioni e violenze contro i civili, e tutto questo appunto porta denaro in Italia, ma non porta pace, cioè non porta giustizia. Comunque è un'economia basata su questo ed è una cosa assolutamente da combattere. Gli esempi sono molti.
Certamente. E oltre alle missioni militari all'estero, c'è anche una diretta collusione dell'Italia, non soltanto per quello che riguarda l'ENI, ma anche per quello che riguarda il contrasto dell'immigrazione clandestina. Ci sono numerosi teatri di guerra nel quale l'Italia è presente proprio per farli morire altrove, per farli morire il più possibile lontano dalle coste di casa nostra.
Assolutamente, no, è un qualcosa di agghiacciante, cioè che per non risolvere il problema qui pensano di far sparire tutto aumentando le tragedie da altre parti. Questo è quello che si fa ed è proprio terribile dal punto di vista umano, perché poi si parla di morte finanziata dal nostro Stato nell'inconsapevolezza totale della popolazione. E poi ci sono tutte le forniture militari, cioè comunque elicotteri, aerei, droni che vengono venduti di continuo a paesi a cui assolutamente non andrebbe venduto nulla, cioè come l'Azerbaigian, il Sudan, Israele. Comunque l'Italia è tra i primi posti alle forniture a questi paesi, che poi li utilizzano per quello che tutti noi sappiamo, o meglio che sa chi è informato, perché poi tutti questi scenari di guerra in realtà sono completamente nascosti alla popolazione, cioè a parte Gaza e l'Ucraina, di cui comunque c'è una comunicazione un po' ufficiale, un po' comunque fatta dalle persone, su altri scenari di guerra non si sa veramente nulla, addirittura neanche all'interno di persone del movimento, non tutti sono consapevoli di quello che sta succedendo in altri paesi dove c'è comunque lo stesso livello di sofferenza.
Beh, tu hai citato il Sudan, si potrebbe citare anche quanto è avvenuto nell'Arsakh in Armenia, insomma sono tutti luoghi dove l'Italia è intervenuta direttamente a sostegno, in un caso del governo azero, nell'altro delle Rapid Support Forces in Sudan, insomma in ogni caso con finanziamenti, addestramento di truppe spesso proprio con lo scopo o dell'approvvigionamento energetico, come nel caso delle relazioni con l'Azerbaigian, o per quanto riguarda il Sudan invece la speranza che i Tagliagole e Jean Javed bloccassero la strada ai migranti che arrivavano da quella rotta lì. Quindi siamo davvero di fronte a una situazione spaventosa. Ecco, quali altri elementi vuoi aggiungere?
Sì, parte una parentesi su questo, cioè per esempio quello che è successo con l'Arzak è disgustoso, assolutamente non è stato comunicato, ed è stato qualcosa di terribile a cui l'Italia ha partecipato, perché praticamente un brevissimo riassunto, perché non dovesse essere una conoscenza, cioè l'Italia con la TAP importa il gas dall'Azerbaigian, dopo le sanzioni alla Russia ovviamente le importazioni di questo gas sono esplose. E c'era questo stato autonomo popolato da armeni da secoli che però per varie vicissitudini storiche era all'interno dei confini dell'Azerbaigian. Quindi sono state numerose guerre tra i due paesi negli anni, però poi nel 2020 l'Azerbaigian si è trovato ricchissimo a causa delle importazioni di gas europee principalmente, e nel 2022, dopo aver vinto già la guerra del 2020, però nel 22 ha deciso di sottoporre le popolazioni dell'Arsac, 120.000 persone, a un assedio che è durato un anno, ovvero sotto il pretesto di una falsa manifestazione ambientalista hanno bloccato l'unico confine che collegava l'Arsac all'Armenia, separando famiglie, lasciando dei bambini che erano andati in gita scolastica in Armenia esclusi dal poter tornare a casa loro per un anno intero, senza cibo, senza acqua, senza gas. Le persone morivano di fame, le donne incinta morivano. Questo è andato avanti per un anno intero senza che qua non si sapesse nulla, perché essendo loro nostri partner commerciali, gli azeri, era praticamente vietato parlarne. E dopo un anno di questa tragedia immane, l'Azerbaigian in 3-4 giorni ha deciso di bombardare una popolazione ormai stremata, e l'unico modo per queste 120.000 persone di non essere sottoposte a un genocidio, che poi è sempre stato l'obiettivo finale dell'Azerbaigian nei confronti degli armeni, 120.000 persone sono scappate via, hanno lasciato tutto quello che avevano, le case che avevano da generazioni, sono tornate in Armenia. Ecco, cose di questo tipo sono le schifezze che il nostro paese va a supportare qua e là nel mondo.
Grazie per questa precisazione che ci ha consentito di avere uno sguardo più approfondito su uno dei teatri di guerra dimenticati nei quali l'Italia è stata direttamente coinvolta, grazie al finanziamento delle truppe, grazie alla vendita di armi e soprattutto all'addestramento degli armati. E arriviamo a discutere, a parlare un po' del programma di questi due giorni di lotta antimilitarista. Cominciamo dal primo di giugno.
Va bene, quindi il primo di giugno principalmente ci sarà questa contestazione militare nelle strade.
Certo, ma l'appuntamento te lo ricordi?
L'appuntamento, aspetta un attimo, no, non me lo ricordo in realtà, perché come sai ho avuto questa settimana super piena, quindi devo un po' ricollocarmi nel calendario, quindi magari se fai...
Ah, sì.
Comunque ecco, l'ho trovato, è sabato 1 giugno alle 15.30 in Corso Palermo, angolo via Sesia.
Che dove...
In caso di pioggia andremo a spostarci in piazza Crispi.
Per ora le previsioni sono migliorate, quindi sembrerebbe che ce la facciamo a stare lì dove ci sono i militari. E com'è, cioè, il programma che cosa prevede?
Il programma prevede un momento di contestazione, ma anche con interventi, musica. Quindi ci saranno Alba e Carenza 503 del canzoniere antimilitarista e la presenza anche della Clown Army. Quindi sarà un momento sia di contestazione ma anche di convivialità.
Certo.
A cui tutti sono invitati.
Certamente una ma anche di contestazione, perché saremo lì dove ci sono i militari, quindi l'intento è di farli andare decisamente via. E poi domenica 2 giugno ci sarà un momento di smilitarizzazione, vari momenti di smilitarizzazione della città, e insomma
giro per Torino
è sufficiente andare a cercare sulla pagina di Senza Frontiere i vari appuntamenti man mano che si daranno, quindi seguiteci. E per il resto, che cosa, che c'hai qualche cosa che ritieni opportuno aggiungere a questo quadro che ci hai fatto?
Ma penso che abbiamo toccato molte tematiche. Comunque, no, l'unica, diciamo, chiosa finale è cercare di stare molto attenti in questo periodo, di informarsi il più possibile, perché veramente stiamo scendendo in una spirale molto pericolosa a livello soprattutto geopolitico e di controllo interno da parte del governo. Quindi è più che mai importante essere allerta, perché c'è un generale, purtroppo, crescente distacco delle persone dalla politica, però in realtà è probabilmente uno dei periodi storici più importanti in cui bisogna avere consapevolezza.
Benissimo, io ti ringrazio e a sabato, ovviamente.
Va bene, sì, a sabato. Allora, ciao a tutti e grazie dell'opportunità di parlare in radio.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.